sembra, ecco, sembra di essere a scuola, non si scrive agli studenti, su, dai, onda, dai, insomma.
Con un campanello.
Ma c'è la campana a scuola. Devo. Possibile, ecco, io spero che almeno stia passando, visto che è un tema immenso, almeno si stia passando l'idea che la fede è una cosa importante, che nasca il desiderio di approfondirla, cioè di diventare adulti nella fede, se no viviamo sempre nella alla superficialità di tutto, anche delle cose importanti. Binomio fondamentale, fede e opere. Cioè, la salvezza. Salvezza vuol dire felicità, vuol dire compimento del cuore, vuol dire tutto. La salvezza è questione di fede, cioè si è salvi per la fede o si è salvi per le opere? Questa domanda noi, appunto a questa domanda noi in realtà non ci pensiamo assolutamente, la diamo, o meglio, neanche per scontata, perché non sappiamo cosa dire forse, perché se noi accostiamo la scrittura le cose sono drammatiche. Quindi preferiamo sorvolare, ma non si può sorvolare su una cosa così importante, perché dipende dalla nostra salvezza. Quindi, siamo salvi per la fede o siamo salvi per le opere? Anche qui bisognerebbe fare, avere un po' di feedback, no? Cioè, io faccio la domanda a voi e voi mi rispondete dicendo, ma per me si è salvi per la fede. E l'altro dice, per la fede. Sono le opere che si salvano, Matteo 25, no? Ma la buona fame, per la mangiare. Ma andiamo a interrogare la scrittura a questo punto. Se noi leggiamo la scrittura, o meglio, se noi siamo un testamento, e si evince quasi dappertutto che siamo salvi per la fede. È inequivocabile la cosa. Pensate quando Gesù, ad esempio, passa in Israele, passa nella Palestina e Matteo 13,58, Matteo 9,28 ad esempio dice che Gesù può operare i miracoli soltanto in virtù della fede che incontra, e quando non c'è fede lui non può operare i miracoli, capite? Ad esempio Matteo 13 non poté compiere ad altre se molti prodigi a causa della loro incredulità. Se non c'è fede, non c'è spazio per l'azione di Dio in noi. Cioè Dio non può raggiungere. Se non c'è la fede che cos'è? È questo spalancare le braccia e dire, Signore, tu che ti sei fatto presente, entra in me. Però ci vuole questo spalancamento delle braccia, cioè questa accoglienza, questo essere bambini che accolgono il principio della vita. Siamo qui, dico solo una cosa abbastanza. Gesù operava i miracoli non per ottenere la fede della persona. Questa è una cosa un po' distorta. Gesù non compie i miracoli e non compie i miracoli oggi perché la gente possa credere. Ma chiede la fede per poter compiere i miracoli, è un po' diversa la cosa. Anche oggi. La fede ottiene anche quella guarigione spirituale che è la remissione dei peccati, Matteo 9,2, Luca 17,6. va, la tua fede ti ha salvato, va, la tua fede ti ha salvato, così i peccatori, no, perdonati, così i malati, va, la tua fede ti ha salvato. Gesù lo dice. Per non parlare di Paolo, c'è una caterva di citazioni nelle lettere pauline, tutti in questa direzione. Romani 3:28. Dove dunque sta il vanto? 27. È stato escluso da quale legge? Da quelle delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato, salvato, è giusto, per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Questo è Romani 3:28, ma se andiamo a Galati, Galati in questo senso è fortissimo. Galati 2:16. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. E qui è molto eloquente. Però, a un certo punto, in Prima Tessalonicesi 1:3, Paolo, possiamo dire, ci aiuta un po', perché altrimenti qua ci vanno in confusione. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi le nostre preghiere e tenendo continuamente presente l'operosità della vostra fede. Qui comincia a fare un passo avanti, vedete? Galati 5:6 è molto più chiara, questo Galati 5:6 dice: perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che ci rende operosa per mezzo della carità. La fede che ci rende operosa per mezzo della carità. Allora, Galati 5:22 dice un'altra cosa importante, queste sono parti importantissime queste. Galati 5:22 dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ezechiele 36:27 dice qualcosa di importante: porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica tutte le mie leggi. Efesini 2:8, altro testo importantissimo: per questa grazia infatti siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma il dono di Dio, né viene dalle opere, non viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Bisogna andare a un altro testo che ci può sconvolgere, Giacomo, nelle lettere cattoliche. Giacomo al capitolo 2, versetto 24. Giacomo dice a un certo punto: vi vedete, l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Che dice tutto il contrario. Allora, come chiarire le cose? È qui che è importante dire qualcosa, cioè bisogna contestualizzare Paolo e Giacomo. Paolo viene da un'esperienza traumatica, cioè lui per 26-27 anni è un buon ottimo fariseo. I farisei sono quelli che pensano che con le opere della legge, cioè l'osservanza, lo sforzo, la buona volontà, l'impegno, si potesse raggiungere Dio. Questo credevano i farisei, questo credeva Paolo. Cioè io mi impegno con le opere e mi leggo a Dio. Dio si lega a me perché è contento di me, perché faccio le opere. A un certo punto Paolo sale di Damasco, è buttato a terra e comprende proprio il contrario. Non sono io che raggiungo Dio con i miei sforzi, con le mie opere, con i sacrifici, ma è Dio che mi si è fatto presente. Vedete? Quindi a terra, sdraiato a terra, Paolo si fa umiltà, humus, deve toccare la terra per fare. Cioè umilmente dice, non sono io che con le mie forze, le mie capacità, le mie opere raggiungo Dio, è Dio che mi si fa presente, che mi ha raggiunto. Allora non perderà occasione nelle sue lettere per dire ciò che ha imparato. Cioè vuole mettere in guardia le sue chieste in questo. Cioè, vuole mettere in guardia proprio i suoi cristiani nel dire state attenti, non cadete nel tranello di pensare che sono le opere, i gesti, le cose per Dio che vi possono salvare. No, voi siete salvati per grazia, cioè gratuitamente, perché Dio vi si è fatto presente. Adesso voi dovete aderire a Lui dicendo di sì, credendo, aprendo le braccia e permettendo a Lui di entrare in voi. Bellissima quell'immagine del Caravaggio, no? Di Paolo a terra che spalanca le braccia, come per dire, Signore, altro che io verso di te, entra in me. Questa è la salvezza, la giustificazione, siamo salvati per grazia, non per le nuove, dice Paolo. Però, ecco, chiudo, questo Paolo parla molto di questo perché non vuole confondere le idee dei suoi cristiani. Giacomo da parte sua scrive alla chiesa di Gerusalemme, che possiamo dire è molto paolina, fin troppo, e dicono, la chiesa a cui si rivolge Giacomo dice, vabbè, tutto sommato, se siamo salvi per la fede, stiamocene pure tranquilli, no, non affanniamoci più tanto a fare le cose, perché siamo salvati per grazia. E Giacomo dice, no, state attenti, noi siamo salvati per le opere, non solo per la fede. Perché dice questo Giacomo? Perché vede che nei suoi cristiani, no, la chiesa di Gerusalemme, c'è qualcosa che non va. Come per dire, non è il lassismo, non è il non fare nulla che ci sta, ma dovete operare. Allora vedete che il rapporto fede e opera è un falso problema, non è un problema, basta mettere insieme Paolo e Giacomo. E cosa evinciamo se li uniamo? Una cosa molto semplice. È vero quello che dice Paolo, cioè non è il fare, non sono le opere, non è l'obbedienza ai precetti, non è il culto, non è la religione, cioè a conquistare il cielo. Il cristianesimo è un accettare, uno spalancare le braccia perché il cielo possa entrare in me, per grazia, non per merito. Io non merito nulla, Paolo era un assassino, non meritava nulla. A terra apre le braccia e il regno di Dio, cioè Dio entra in lui. Ora, con Dio che cosa entra? Lo Spirito Santo. E con lo Spirito Santo cosa entra? La possibilità dell'opera, dell'azione. Ecco allora che diventa importante l'opera. Ha ragione Giacomo. Infatti noi saremo giudicati sull'amore, alla fine. Ma l'amore che scaturisce dal Cristo che è entrato in me, capite? Quindi la fede fa entrare in me il principio dell'amore. Una volta che è entrato in me, io posso cominciare ad agire. Questa è la soluzione della diatriba, che non è una diatriba, cioè è un falso problema. Ma se non lo capiamo, oscilliamo come un pendolo, o tutto fideismo, Signore e Signore, ma non chi dice Signore e Signore incarnato, oppure tutto fare, tutto agire, indipendentemente dall'unione con Dio. possiamo dire che le opere che ci vengono chieste, il fare che ci viene chiesto, scaturisce da un'unione mistica. Capite? Guardate, questa cosa è fondamentale, fondamentale. Le opere sono importanti, Matteo 25, saremo giudicati sull'amore, ma l'amore scaturisce dall'unione, e questa è la fede. Ok, altro binomio. Fede e dubbio, o fede e crisi, fede e dubbio. Io dico una cosa. Guai quella fede che non dubita mai di nulla. A me fanno molto paura quelle persone che sono sempre contente, no, della loro fede. Ah, me, guarda, io non ho un dubbio, non vado avanti, tranquillo, non... Vedo te. Possiamo dire questo, che la fede, se la fede non fa pugni con Dio, se la fede non lotta con Dio, se la fede non si domanda mai nulla, se la fede non ha periodi di buio, non ha periodi infernali, non è fede. Perché? Abbiamo detto che la fede è un fatto relazionale e questo tu a volte non risponde, a volte si nasconde, a volte non lo capisco. Allora io mi devo in qualche modo permettere anche di fare appunti con Dio, arrivare a bestemmiare Dio, perché Giobbe ha bestemmiato Dio. E questa cosa è importantissima. Bruno Forte, in un suo testo sulla fede, dice una cosa molto bella. Noi credenti siamo degli atei che cercano di credere in Dio. Noi cristiani, il cristiano è un ateo che cerca, si sforza di credere in Dio, ogni giorno, perché è assalito da dubbi. Perché una fede che non arriva a questo punto, che non arriva a interrogarsi, una fede che vive tutto per inerzia, ma che fede è? Il credente in fondo è un povero ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. Altrimenti la fede diventa ideologia, un'idea astratta, non più relazione. Miguel de Unamuno, grande scrittore spagnolo, dice: la mia religione è lottare con Dio dall'alba al tramonto. E noi abbiamo dei personaggi che hanno lottato con Dio nella scrittura. Un Giacobbe che lotta una notte intera, ma alla fine lo vince. E Giacobbe che vince Dio. Ma attraverso la lotta, attraverso la lotta, una notte intera, da solo, da solo. Questo fa crescere, poi lo vediamo. Giobbe, a cui vorrei dedicare un po' di spazio dopo. Gesù ha lottato col Padre, nell'insieme. Forse l'ho già citata tempo fa questa bella frase di un poeta russo, Mayakovsky. Mayakovsky è stato un cantore della rivoluzione d'ottobre, quindi comunista fino a ateo, dell'ateismo scientifico, cioè Dio assolutamente, no? Anzi, portava nei cura di chi si confessava cristiano. Eppure un giorno è morto e i parenti trovano tra le sue cose un diario che teneva ogni giorno. In questo diario c'era una frase che diceva così, cito a memoria perché non lo so. si sa che tra me e te, Dio, ci sono molte incomprensioni, ci sono sempre state molte divergenze. Si sa quanto io ti abbia odiato nella mia vita. Ho lottato con te per una vita intera, ma adesso devo cessare di farlo, perché so che se continuassi a lottare con te con questa forza, finirei con l'abbracciare. Quindi possiamo dire che è quello che porta la lotta con Dio, all'abbraccio. Par Lagerfeld, un scrittore nordico, Lagerfeld è svedese, scrive in una sua poesia, anche lui non si ritiene credente, anche se ha scritto delle cose molto belle, Baraba è il libro più famoso di Lagerfeld, se lo consiglio, Baraba, sì. Uno sconosciuto è il mio amico, uno che non conosco, uno sconosciuto, lontano, lontano, per lui il mio cuore è colmo di nostalgia, perché egli non è presso di me, perché egli forse non esiste affatto. Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza, che colmi tutta la terra della tua assenza? Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza? Ultimo binomio, fede e ragione. È ragionevole credere in Dio? Pare di no, delle cose che ho detto prima. Non è ragionevole perché, fino a prova contraria, io credo alle cose che vedo, che tocco, scientificamente provata. Com'è possibile? Non conosco uomo. Un bimbo nasce da un uomo e donna. Quindi non è possibile credere a qualcosa che non sia sperimentabile. Dio non è sperimentabile, Dio non è. Voi capite che questo è un tema immenso, fortunatamente tornato in auge in questo ultimo periodo, cioè già con Giovanni Paolo II e con questo Papa ha avuto occasione per dire che la fede o è ragionevole o non è, quindi la fede è ragionevole. Per chi è interessato a questo binomio, consiglio la lettura di quel testo, Fides Ratio, che scrisse Giovanni Paolo II. Ne ho preso un po' di copie e ci sono di là. Una lettura da uomini maturi, quindi abbiamo bisogno anche di fare queste letture per la nostra fede. Allora, la fede è ragionevole per alcuni motivi, secondo me. Il primo è che è ragionevole perché la nostra è una fede, almeno la fede dovrebbe essere una fede che cerca, una fede che si interroga, una fede che domanda, una fede che non si accontenta, una fede che approfondisce, una fede che entra in colloquio, in dialogo con le altre scienze, cioè una fede matura, una fede che va a fondo le cose. Ecco anche un compito che potremmo non fare, è proprio quello di crescere in questa fede. Chiediamoci a che livello è la mia fede. Guardate che se non abbiamo una fede che si interroga, una fede che approfondisce, una fede che entra in dialogo, una fede che si accontenta, questo è fideismo, è una fede irragionevole. E con il fideismo puoi fare tanto male, perché una fede che il fideismo diventa ideologia, e tu con un'ideologia puoi fare anche una rivoluzione con l'ideologia. Agostino diceva, la fede se non è pensata è nulla, una fede pensata. Un altro motivo per cui la fede è ragionevole. Io penso che è irragionevole non credere. Non credere è irragionevole. Perché? Perché il nostro cuore ha delle ragioni per cui la combattiamo, no? Il nostro cuore ha delle ragioni che la ragione non comprende. Cioè, l'uomo, adesso siamo, l'uomo è fatto, è capace di Dio, è capace di Dio, abbiamo detto. Cioè, l'uomo a un certo punto si accontenta, si accorge che non può bastare, cioè l'uomo si porta dentro, anche dentro nel profondo, delle domande fondamentali: dove vengo, dove vado, chi sono, cosa si può fare, cos'è che mi salva, cos'è che mi realizza. Ora, a queste domande la scienza, la tecnica, il mondo non può rispondere, perché se la scienza rispondesse a queste domande fondamentali non sarebbe più scienza, sarebbe ideologia. La scienza ha un suo compito, che non è questo, di rispondere alle fondamenta, no? Risponde al perché, quali porte entrano se io sposto questo bicchiere. Questo deve rispondere la scienza, ma non le domande ultime. E il rischio di sapere soltanto quanta potenza io devo imprimere a questo bicchiere perché si sposti, quanto pesa questo tavolo, o qual è l'andamento della borsa di ieri o di venerdì, non mi può bastare, perché l'uomo è fatto da altro. Il cuore ha delle domande, ha delle ragioni a cui deve dare risposte in qualche modo, se no impazzisce. Ecco perché è irragionevole non credere. Perché non credere vuol dire mettere a silenzio, cioè negare le esigenze profonde del cuore. Allora basta essere realisti. Essere realisti vuol dire almeno lasciare aperta la possibilità di una risposta che giunge d'altrove. Per questo che chi è ateo in realtà è un grande credente. Perché? Perché dice Dio non esiste, ma che alla stessa portata di dire Dio esiste, dimostra. Capite? Al massimo si può lasciare aperta la porta all'agnostico. L'agnostico è colui che sospende. Io non posso saperlo, mi sospendo il giudizio. Però anche in questo caso, la tua vita pratica a un certo punto, cosa ne fai della tua sospensione? Devi scegliere, in un modo o nell'altro, di vivere o con Dio o senza Dio. Ecco, la ragionevolezza della fede sta proprio qui, lasciare aperta la porta, sapere che di essere visitati dall'alto, che può compiere, tutto questo può compiere il nostro cuore. Ora, se mi permette, questo è un tema veramente immenso, ma ve la butto lì soltanto, così velocemente, perché dobbiamo crescere anche in compromesso. Il tempo che rimane lo vorrei dedicare a recuperare alcune cose che ci serviranno ancora nel pomeriggio. Affrontare potrebbe essere anche il vostro compito a casa in questo mese, andare a rileggersi il libro di Giobbe. Guardate che noi dobbiamo ringraziare il cielo ogni giorno che nella Bibbia si trovino due libri fondamentali. Il Coelho e il libro di Giobbe. Perché dico questo? Perché noi ci portiamo dentro Giobbe e Coelho, siamo noi quelli. Giobbe non è mai esistito, cioè Giobbe è una bella leggenda, una favola che circolava in Mesopotamia in quell'epoca, in cui è stata scritta. Qualcuno l'ha presa e ne ha fatto una lettura teologica. Anzi, possiamo dire che la favola di Giobbe la ritroviamo pari nell'introduzione, nella parte prosaica della prosa, e l'inizio e la conclusione, cioè qui in mezzo l'autore ci ha giocato teologicamente. Ma chi è Giobbe? Giobbe è un simbolo, Giobbe sono io, Giobbe sei tu, Giobbe è l'uomo. Chirico, questo grande teologo, filosofo danese, scrive: io ho bisogno di un uomo che sappia querelarsi con Dio a voce così alta da risuonare nel cielo dove Dio congiura con Satana contro un solo uomo. Pietro dice, io ho bisogno di Giove, che alzi la voce di fronte a questo Dio che ha patteggiato con Satana perché colpisse un uomo giusto e solo. Ho bisogno di qualcuno che alzi la voce per me, e questo è Giove. O ci portiamo dentro un Giove che arriva ad alzare la voce con Dio, o se no la nostra fede non è fede. La fede, lo diremo oggi pomeriggio, la fede non è la fede di un servo a cui tutto va bene. Dio non vuole servi di fronte a sé, che dicono, battono la testa e dicono sì Signore, no, vuole gente matura, vuole gente che risponda, gente che interroghi. Un detto ebraico dice che Dio non risiede nelle risposte, ma nelle domande. L'uomo di fede fa domande, e lì che sta la nostra maturità. Giobbe è stato passato intanto come l'uomo paziente, il vero credente, il vir sanctus, l'uomo santo per eccellenza. È vero, Giobbe è stato tutto questo, intanto è stato proverbiale, no? La pazienza di Giobbe, ma Giobbe non è soltanto questo. Giobbe riassume come in un catalogo tutte le domande dell'uomo, le angosce. Giobbe sono io, Giobbe racchiude tutte quelle domande di quei popoli che oggi non passano, non devono passare, che vedono morire ogni 3 secondi un bambino per fame, dove sono condannati alla povertà, a morire per la dimenticanza. Giobbe racchiude questo, racchiude il perché, perché Dio? Perché il male non c'è? Perché continui a permettere che il male si scateni sempre sulle solite persone? Perché? Perché gli abusi? Perché la violenza? Perché la cattiveria? Perché l'egoismo? Ecco chi è Giobbe. E Giobbe alza la voce a Dio in modo che tutti gli uomini della terra possano trovare un rappresentante di fronte a Dio. È importante queste domande. Lev Tolstoj, che è un grande poeta russo, dice: l'uomo sogna un'epoca nella quale nessuno si porrà più domande. L'uomo si sarà così di interrogarsi e diventerà come Dio. Quando l'uomo cesserà di fare domande, di farsi domande, cesserà di essere uomo. Perché ciò che contraddistingue l'uomo è la possibilità e la capacità di farsi domande. Possiamo dire che la fede di Giobbe, prima di essere un uomo di speranza, Giobbe è un uomo di fede. E la fede di Giobbe è tale perché non si arrende al dolore, perché del dolore fa una domanda. E qui mette in crisi tutte quelle banalità che vengono dette di fronte alla gente che soffre. E noi cristiani siamo fantastici in questo, a essere consolatori, ma su un po' di pazienza vedrai, guarda che il dolore serve, il dolore ti purifica, il dolore ti prepara un posto in paradiso. Queste sono bestemmie, queste sono bestemmie, e ciò che ci insegna. Bisogna registrare tutte le parole dei cristiani al capezzare una delle persone che soffrono. Potremmo scrivere un'enciclopedia. Quella di Giobbe è una fede che di fronte al dolore non schiaccia né Dio, quindi l'ateismo, e non schiaccia l'uomo, gli amici di Giobbe. Voi sapete che compaiono 4 amici in Giobbe, che difendono Dio, prendono le parti di Dio, e dicono a Giobbe: senti, se tu soffri è perché qualcosa hai fatto. E Giobbe dice: no, ma anche se avessi fatto qualcosa io non merito così tanto, avrò anche sbagliato, ma questo è troppo, è troppo. E no, Giobbe, se tu meriti tanto è perché hai commesso tanto. Allora, di fronte al dolore, la tendenza sarà sempre o negare Dio, l'ateismo, no? Quante defezioni abbiamo avuto di fronte allo scandalo del mare, pensate a Asciu. Io non credo più in Dio perché Dio non può permettere questo, quindi ateismo, oppure schiacciare l'uomo e a favore di Dio. Allora, Giobbe è importante che esista nella Bibbia perché apre una terza via, dove non schiaccia né Dio né l'uomo. Giobbe vuole mantenere insieme Dio e l'uomo nella storia della sofferenza. A tal punto che l'uomo è redento dalla vicinanza del suo Dio. Per Giobbe, Dio si è fatto talmente vicino all'uomo che l'uomo non ha più visto. Se Dio si fa talmente vicino a me, anzi, se Dio si fa a me nel dolore, nella sofferenza, mi compatisce, io non me lo vedo più davanti e nego la sua esistenza. Dico: dove sei? Io sono lì, lo vedremo il pomeriggio. Dove è Dio? È lì, in quell'impiccato, su quella porta è lì, cioè è dentro l'impiccato. Dio muore con chi muore, Dio soffre con chi soffre. Quindi in qualche modo qui è una risposta importantissima, che Dio non giustificherà mai, non dirà mai il perché del dolore. Gesù non ha speso una parola sul perché. Ma Dio compatisce, patisce con te. Il nostro Dio non è un Dio che risponde al perché del male, ma condivide il male. Questo è da Dio. Perché cosa ci servirebbe un Dio che ci spiegasse il male, che ci dicesse da dove arriva, il perché? È come se uno si trovasse in una tempesta e si chiedesse in questa tempesta tremenda e invernale, si chiedesse quali sono le forze ascensionali, discensionali che fanno sì che questa confluenza di aria calda e fredda, no? C'è bisogno di un salvatore, per noi. Non della spiegazione del perché. Tutto questo si è scatenato. E possiamo dire che la croce è il luogo in cui Dio e l'uomo, il dolore del mondo, il dolore di Dio si sono incontrati. Vi leggo un passo di Giobbe e ditemi cosa ne pensate. Questa è la preghiera, questa è preghiera. Giobbe 16, 9, 12, 14. Diciamo dal 7 al 16. Ora però egli mi toglie le forze, ha distrutto tutti i miei congiunti, sapete che ha morto la moglie, ha morto tutti i figli, è rimasto da solo, e mi opprime, si è costituito testimone ed è insorto contro di me, il mio calunniatore mi accusa in faccia, dà del calunniatore a Dio. La sua collera mi dilana, mi perseguita, digrigna i denti contro di me, il mio nemico su di me aguzza gli occhi. Dio mi consegna come preda all'empio e mi getta nelle mani dei malvagi. Me ne stavo tranquillo ed egli mi ha scosso, mi ha afferrato per il collo e mi ha stritolato, ha fatto di me il suo bersaglio, i suoi arcieri mi circondano, mi trafigge le reni senza pietà, versa a terra il mio fiele, mi apre ferita su ferita, mi si avventa contro come un guerriero. La mia faccia è rossa per il pianto, è un'ombra mortale di vela da parte, benché non ci sia violenza nelle mie mani e sia pura la mia preghiera, malgrado tutto mi fa questo. E l'unica preghiera che riesce a elevare Giobbe a Dio la troviamo in 7,19. Al momento esatto non c'era Giobbe, non ce la fa più, eppure riesce ancora a pregare Dio, e sapete qual è la preghiera di Giobbe? Questa. 7,19. Fino a quando non toglierai lo sguardo su di me? Pensate, Giobbe prega che Dio distolga lo sguardo su di sé. Questa è la preghiera di Giobbe. Cioè Giobbe arriva a dire, Signore, non guardarmi più, perché se il tuo guardarmi è questo, lascia perdere, distogli lo sguardo da me. E poi subito dopo, e non mi lascerai inghiottire la saliva. Cioè prega che Dio gli conceda almeno di deglutire, cioè avere quello spazio di tempo almeno di salvezza che dura quanto inghiottire con il saliva. Questa è la preghiera di Giobbe, questa è preghiera. Ora, se la nostra preghiera non, a volte non raggiunge questo, che preghiera è? Quante volte anche la gente che non solo Giobbe, perché Giobbe dice non fossi mai nato, quanta gente nella sofferenza, nel dolore, invoca la morte. E guarda, permettetemi di dire una cosa qui. Andiamo molto cauti. Adesso non voglio entrare in discorsi troppo grandi, più grandi di me, ma proprio sulla scorta di Giobbe, siamo molto attenti a farci paladini sempre della vita. Cioè non giudichiamo troppo facilmente quelli che nella sofferenza invocano l'amore. E ne andiamo, lo sapete. Perché Giobbe l'ha fatto. Un terzo del Salmo è la preghiera di uomini che non ce la fanno più e invocano l'amore. Più volte Giobbe, ma non solo Giobbe, abbiamo personaggi nella Bibbia, nei Salmi anche, che dicono fino a quando, fino a quando, non fossi mai nato. Giobbe 17, 13, 14, e la riforma. Se posso sperare qualche cosa, sapete cosa dice Giobbe, il regno dei morti. Nelle tenebre distenderei il mio giacimento. Al sepolcro io grido, Padre mio sei tu. Questa è la bestemmia. Non dice Padre sei tu il mio Dio, no. Io dico al sepolcro, per loro e per gli ebrei l'inferno, il sepolcro, dice Padre mio sei tu. E ai verdi, Madre mia, sorella mia, voi siete. Giobbe sta pregando. E la cosa scandalosa è che poi Dio interverrà. E a chi dà ragione? Non agli amici di Giobbe che difendevano Dio. Perché noi siamo troppo pronti a farci amici di Dio, in nome di Dio, no? Farci paladini della vita, della dignità dell'uomo. In questo caso Dio dà ragione a Giobbe. Giobbe 42. Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz, uno degli amici di Giobbe, quello che difendeva Dio, che prendeva il patto di Dio, Dio dice a questo amico di Giobbe, la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette, come il mio servo Giobbe. Prendete dunque i 7 gioventi, i 7 montoni, andate del mio servo Giobbe e offritemi in olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, non punirò la vostra stoltezza. Cioè Giobbe diventa ancora la giustificazione della vita degli amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. E siamo attenti che la risposta di Dio a Giobbe non è stata una risposta in realtà, Giobbe non ha risposto, Dio non ha risposto a Giobbe alle sue domande. Non ha detto il perché, ma semplicemente si è fatto presente, si è fatto presente e ha fatto comprendere a Giobbe che Dio ha un progetto, che Dio è l'amore, che Dio è la vita e che l'uomo è creatura. E l'unica cosa che può fare l'uomo nei confronti di Dio è affidarsi, malgrado tutto. Dio è comparso come colui che ha un progetto, che porterà a termine la sua vita, la sua storia, porterà a termine la storia degli uomini, che è un Dio buono, è un Dio, no, che infatti ha creato, no, la parte della creazione, della natura, no? Io sono colui che ha creato, e qui ci sono dei passi di poesia splendidi, no? Dice, tu sai dove c'è il serbatoio della pioggia, no? Della neve, sai dove va a dormire il sole la notte, dove la centrale del vento, la sai tu tutte queste cose, sai queste cose, Giobbe? No, allora taci, perché io sono più grande di te, io sono l'amore, tu non puoi comprendere. Allora Giobbe ha avuto la risposta di Dio in questa situazione, cioè nel dire, praticamente Giobbe ha detto, Signore, io non, con la mia strumentazione di bordo illumino soltanto piccolo spazio, ma io mi fido di te, mi fido perché tu sei l'amore, tu sei l'amore. Ecco, Dio è comparso, Dio si è fatto presenza e finalmente Giobbe può relazionarsi a questo tu. Alla fine di tutto il dolore non è stato spiegato a Giobbe, ma Giobbe ha incontrato il vero volto di Dio. Giobbe non giunge alla conclusione che il male è il bene, perché il male rimane male, che ha un volto buono, che se lo si sopporta può educare, che ci si fa dei meriti sopportando il male, il dolore, no. Giobbe non è arrivato a questa conclusione, ma ha percepito che Dio è la fonte dell'amore. Allora se Dio è l'amore è anche più forte del male, e che il male è inglobato nel bene, e che il male non ha l'ultima parola, che la morte stessa è meno forte dell'amore. Infatti alla fine Giobbe dirà proprio questo. Io ti conoscevo per sentito dire, adesso il mio volto ti vede. Allora forse veramente la fede è questa preghiera, questo gridare, la fede è rivolgersi a un tu che mi sei di fronte, e io un tu chiedo, ma non per estrapolare, no, per ottenere qualcosa, estorcere qualcosa a Dio. La preghiera non è così. La preghiera serve a me, la preghiera, la fede serve innanzitutto a me. La preghiera mi prepara a ricevere ciò che Dio vuole concedere, capite? La preghiera prepara il mio cuore a ricevere il Dio che mi si fa accanto, che è già lì pronto a entrare in me. Chiedete di sarà dato. Chiedete, in questo modo fate sì, fate in modo che preparate il vostro cuore a ricevere ciò che Dio vuole concedere. Giobbe ha gridato a Dio e non ha compreso il perché del male. La sua preghiera di una vita ha reso il suo cuore capace di farsi casa della presenza di Dio. Ha preparato l'accesso a Dio. Questa sembra la preghiera. Una cosa bellissima, Giobbe dice letteralmente: mi sento piccino. Che cosa risponderò? Nel 40, versetto 4. Mi sento piccino. Giobbe è giunto non alla verità di Dio, perché Dio rimane mistero, ma è giunto alla verità di se stesso. Io sono creatura. Sono semplicemente creatura. Tu sei Dio. Noi alla verità di Dio non potremo mai giungere, perché Dio profondamente è mistero. E il mistero non è comprensibile. Ma più mi vivo di fede, più arriverò a comprendere me stesso. Vi leggo per concludere una citazione di Anne Maria Rilke, questo grande scrittore, scrive: l'abisso fra noi e Dio è pieno di buio, di Dio. Dio è pieno di buio, e quando qualcuno lo prova, deve calarsi e ululare in quel baratro. Questa è la fede. Bene. Penso che per la matematica possa bastare. Qui avete un foglio, sicuramente ci sono degli accenni, no? Io spero che poi un giorno avremo in testo anche di queste cose, perché sono cose importanti, sono cose importanti. Oggi pomeriggio daremo voce, grazie a due amici che ci aiuteranno nella lettura. Affidiamo proprio, ascoltiamo, perché sentiamo in ascolto di quelle persone che hanno avuto fede malgrado tutto. Quindi sono dei testimoni di campi di sterminio, della dittatura, delle varie dittature, dei monaci di Tibet. Daremo voce a questi personaggi che ci insegnano cosa vuol dire vivere di una fede matura. Va bene, alla mezza c'è un tratto, se riusciamo a tenere silenzio almeno per mezz'ora, visto che ormai è solo mezz'ora, fino a pranzo, così ci aiutiamo a far scendere un po' queste cose, che sono delle cose. Ancora una cosa, di là trovate dei libri sulla virtù, sulle virtù in genere, e poi su qualcosa sulla fede. Io cercando di recuperare delle cose che non fossero troppo difficili. C'è Carlo Maria Martini, Credere perché, 10 parole chiave dell'esperienza cristiana, il libro di 5. Bruno Forte, Piccola introduzione alla fede. François Vanidon, Un compendio della fede cattolica. E poi José Antonio Pagola, Perché credere, dialogo con i cercatori di Dio. Io non ho toccato un altro binomio, ma sono cose che mi vengono in mente adesso, no? Un'altra domanda che viene posta spesso è questa: ma perché se la fede è un dono molti non credono, no? Dovrebbero credere più. E allora, ecco, qui entrano in gioco i cercatori di Dio, no? I cercatori di Dio sono quelle persone che rimangono aperte, no? Quelle persone che non chiudono la porta a priori, che sono ragionevoli. Le persone ragionevoli sono quelle persone che in realtà lasciano aperta la porta perché la risposta all'esistenza possa arrivare altrove. I cercatori di Dio sono tantissimi, pensate quanti scrittori, poeti, ma anche scienziati, intellettualmente onesti, che sono aperti. Quindi il primo passo che viene chiesto è di lasciare aperta la porta. Lasciare aperta, no, la possibilità, però mettersi in ricerca. È vero che tutto è grazia, per dire la condanna no, tutto è dono, ma c'è anche la responsabilità, mettiti in ricerca. Perché se Dio desse la fede così a tutti, avrebbe delle marionette di cose. Dio vorrebbe che noi non degli schiavi, non dei servi, ma delle persone libere. Allora nella libertà ti mette la ricerca e apri quella benedetta porta, la cui maniglia fa solo una parte. Apocalisse 13, io sto alla porta e busso. Peccato che la porta ha solo una maniglia, che è la nostra parte. Io busso, io ci sono. Apri la porta. mettiti in ricerca, mettiti in ascolto, accetta, accoglimi, no? Quindi c'è tutto un processo, no? A volte di una vita intera, e qualcuno forse non approda neanche alla fine della vita, però intanto è rimasto in ricerca. E noi abbiamo la consapevolezza che Dio è certamente in tutti gli uomini, altrimenti non esisteremo. Dio è in tutti, perché il suo spirito l'ha insufflato su tutti. Quindi Dio è in noi, la forza dentro di noi già. La questione è riconoscere questa presenza. Qualcuno è in ricerca, accetta, si mette dell'umiltà disponibile, no? E abbiamo delle persone lontane. Pensate, io rimango sconvolto da leggere, ad esempio, delle cose scritte da non credenti. Ma tu dici, questo è non credente. A Torino, due lunedì fa, c'era Salvatore Antonio, con un discorso. Lui è un filosofo, un grande filosofo, non credente. Tu dici, io non ho mai sentito queste cose di un non credente, ad esempio. Vittorino Andreoli, che scrive delle cose stupende, non è credente. Il regista di Uomini di Dio, questo film che sta girando, non molto bello, e c'è un regista non credente. È una cosa incredibile. Degli agnostici che scrivono delle cose molto... E gente ricerca, no? Poco tempo fa è uscito un libricino della Chiesa italiana, in realtà è curato da Bruno Forte, lettere cercatori di Dio, molto bello, è una vendita delle copie, una vendita delle copie. Vediamo. È uscito anche, non so se avete preso coscienza del fatto che due settimane fa è uscito il libro sui vizi, il corso tenuto da noi qui l'anno scorso, sto pubblicando per Efatà due settimane fa, quindi a disposizione il libro L'inganno delle illusioni, che contiene tutte le riflessioni più quelle del psicologo, un dottor tomo di 300 pagine, lo trovate sempre qui. I libri che non ci sono più negli espositori sono sotto, quindi bisogna anche guardare sotto, perché può essere che sia la fine. Buona giornata. Ecco se...